Eccoci qua, cari ascoltatori, ben ritrovati anche a voi, cari ascoltatrici. Qualche secondo me lo sono preso per inforcare le cuffie. Si dice inforcare delle cuffie? Penso di sì, hanno un po' quella roba. Sono biforcute, no? Ne hai una di qua, una di là. Perché, piccolo segreto che non interessa a nessuno, sia io che Davide Facchini andiamo in onda dal prestigiosissimo Studio 2, che è prestigioso quanto lo Studio 3, ma funziona così. Studio 3 considera l'armadillo, Studio 2 musica leggerissima jack e poi Playground Studio 3. Non lo so, non c'è una ragione precisa per tutto questo, probabilmente è solo una questione di abitudine, ma immagino che questa nozione non serva neanche in quelle serate in pizzeria in cui si sciorinano nozioni inutili per fare bella figura. Per cui, boh, gestitevela un po' come volete. Intanto ben ritrovati e ben ritrovate al nuovo appuntamento con Jack, il magazine musicale di Radio Popolare. Io sono Matteo Villaci, staremo insieme fino alle 15 come tutti i giorni. Oggi parleremo di quello che è successo ieri sera in Triennale con Bjork, le sorprese del salone, fuori salone. Anche musicalmente parlando, faremo con Tommaso Toma che c'era, ce lo racconta. Parleremo, avremo ospite nella seconda parte Franco 126, che ci parlerà del suo ultimo disco. Poi novità, musica, artisti della settimana, plurale, insomma, dovreste saperlo, sono i Baustelle, quindi partiremo proprio da lì. 331-6214013 per sms, whatsapp e telegram, diretta at popolarenetwork.it per le mail se volete aggiungere qualcosina. Se invece siete a posto, direi che a sto punto potremmo anche cominciare con la musica, del resto più o meno saremmo qui per questa ragione. E allora, come vi dicevo, entriamo in El Galactico, il nuovo lavoro dei Baustelle, nonché il titolo del festival che celebrerà i loro 25 anni di carriera, e partiamo con Giulia, come stai?
Troppo e adesso sai che mentre tutto brucia c'è un fiore che non muore mai. intossicato. C'è il ministro dello Stato che è un coglione. Propaganda, l'odio, ce la metto tutta sto al timone. Tengo ferme le mie vertebre. Ma sei tu che porti il vento che spazza via l'ossido, il dolore in Lombardia. Buongiorno Giulia, come stai? Hai pianto troppo e adesso lo sai. Che mentre tutto brucia
Giulia, come stai? Baustelle, artisti della settimana, il Galactico, il loro nuovo disco di cui abbiamo già ampiamente parlato. Continueremo a parlare di quello che succederà intorno a loro, soprattutto questa estate, ma intanto facciamo un piccolo passo indietro. Lo abbiamo detto nell'indice della puntata. Partiamo da un evento che si incastra all'interno della Design Week ieri sera in triennale, all'interno di un evento di Vans. C'è stato il DJ set di Björk, che come ogni DJ set di Björk è stato qualcosa di difficile da definire, soprattutto per chi come me non c'era, e quindi abbiamo alzato la cornetta e chiamato qualcuno che c'era. Ben ritrovato Jack Tommaso Toma.
Che bello, è passato tantissimo tempo dall'ultimo mio intervento, quindi sono prima di tutto onorato di essere di nuovo con voi.
Siamo contentissimi noi, e poi immagino tu sia stato contentissimo anche ieri sera di essere tra quelli che hanno avuto l'opportunità di essere all'evento in triennale.
Allora, diciamo che c'era una coda chilometrica, immagino, che arrivava fino praticamente alla stazione di Cadorna, non è lontanissima, ma però pensate, una fila umana. Ho rischiato di non entrare, non ero neanche in lista, nel senso non mi hanno neanche messo in lista, ma ho avuto la fortuna di incrociare una PR che mi conosce, ma mi ha fatto entrare, tanto per dire un po' il caos, perché poi peraltro tutto l'evento è stato organizzato da un'organizzazione inglese, quindi non potevi neanche giocare sul fatto, sai, tu non sai chi sono io, oppure mi riconosci, sì, o robe varie. Ora, detto queste cose che sono le classiche situazioni quando si va a un evento un po' tra il mondano, il modaiolo e il party people, è stato un allestimento mastodontico, davvero enorme, fatto da Vans all'interno del giardino della triennale. Sono cose che non vedevamo per quanto riguarda poi il pubblico free, cioè giovane, comunque a disposizione più o meno di tutti, tra via ovviamente iscrizione ai loro canali, da tanto tempo. Penso che le ultime cose veramente libere e pazzesche sono avvenute una quindicina di anni fa, così sì, a questo livello. Quindi da questo punto di vista sicuramente è stato un evento importante, per modo per la presenza di Björk, che a Milano manca da tantissimo tempo, sia in versione live che in qualsiasi altro tipo di formato, e l'attesa era naturalmente tanta. Ora, chi segue Björk sa che i suoi 17 sono una follia pura, quindi non è che vai a sentire Björk perché ti fa le canzoni conosciute sue o praticamente un percorso ben ragionato. In realtà è un percorso rizomatico all'interno del mondo, una cosa che piace, che è assolutamente radio popolare, cioè un Lollipop globale che va dalla musica indonesiana alla giamaicana con le derivazioni contemporanee del reggae, di un certo tipo, scusami, di reggaeton, ma davvero accelerato, alla gabber music incisa nel nord Europa. Quindi un viaggio etnografico davvero interessante, sicuramente senza alcun senso logico dal punto di vista di BPM da seguire, certo, come dovrebbe fare un DJ, no? Regolarmente,
che da manuale, dice, diciamo.
Da manuale, diciamo, esatto, da manuale. La cosa divertente è ovviamente che, essendo un DJ set folle e praticamente quasi imballabile, perché si andava a 150 BPM, ovviamente, essendo tutto quanto di 2000 persone, un pubblico di hipster, di modaioli e di gente che ovviamente segue un po' il mondo del fashion e del design, ballava quasi un po', perché solamente c'era Bjork in console, diciamo, no?
Sì,
perché faceva status la sua presenza. Poi, a quanto colorata, è un po' criptica, perché tra un mischeta e un arlecchino gonfiato, cioè aveva una mascherina e questi palloncini colorati intorno al corpo. Quindi poteva essere lei, poteva non essere lei, forse sì.
Ci fidiamo.
Comunque era lei, però ci fidiamo.
Esatto.
La cosa bella, sicuramente, prima di tutto, aver sentito queste sonorità in uno spazio istituzionale come la Trindade. Peraltro vi spoilerò una piccola cosa. Fra poco nascerà un nuovo spazio in Trindade che si chiamerà Voce, che nasce dalle ceneri dell'Old Fashion, e io sono stato anche chiamato dal comitato scientifico di Trindade per curare alcuni eventi, quindi poi ne risentiremo parlare prossimamente.
Sì.
Detto questo, è bello ritrovare Bjork. L'ultima volta che ho visto Bjork a Milano era negli anni 90, quando presentava Post, quindi diciamo,
è passato un po' di tempo.
Geologica fa.
Esatto.
Sì, devo dire che è una trasformazione notevole. Però se ne fossero di più di questi eventi, anche perché, ripeto, cioè, ho detto fashionisti, gente un po' della moda, però in realtà c'erano anche persone che sono iscritte al sito di Van, ai loro canali social, e sono avvenuti democraticamente, quindi bello che succedano queste cose a Milano.
Bello che continuino comunque a richiamare la famosa fila di cui parlavi sopra, vuol dire che in realtà il terreno fertile ci sarebbe anche, speriamo che qualcuno prenda appunti e che questo tipo di eventi tornino un po' a popolare la città. Domanda secca, sappiamo che lei adesso ha fatto questo grosso show a Lisbona, presto ne uscirà una versione anche in streaming, per cui lo si potrà andare a recuperare, ha fatto collaborazioni particolari, installazioni dedicate all'ambiente, l'hai trovata in forma?
Saltellava come una pazza, quindi
direi di sì.
Direi che dal punto di vista, non mi ricordo se è classe 66 o 67, non mi ricordo, o forse 65 addirittura. Beh, devo dire che insomma è in formissima, una molla scatenata, ma insomma Bjork non ha mai mancato di energia. Forse è stato un momento di flessione nei primi anni zero, dove si è un po', diciamo, introiettato un po' tutta il suo spleen anche musicalmente, poi riesplosa probabilmente dopo i 50 anni, ha detto chi se ne frega, andiamo avanti con la solita sti cazzi.
Esatto.
Io condivido, avendo più o meno quella età anagrafica, quindi sono d'accordissimo, sti cazzi.
Beh, che bella la fase dello sti cazzi. Grazie mille Tommy, Tommaso.
Grazie
Toma per questo reportage, e insomma
ci
l'hai detto
stasera con The Box,
esatto, per cui l'appuntamento è prestissimo stasera, ma anche da queste parti qui a Jack, lo hai detto, ci sarà di che parlare tra non molto, direi.
È un piacerissimo.
Grazie.
Buon proseguimento.
Grazie mille Tommaso, alla prossima. E questa da Fossora, uno degli ultimi lavori ufficiali di Bjork, è Atomo. Differences are irrelevant to only name the flaws, are excuses to not connect. I bow to all poi giustamente Tommaso diceva: non è che vai a un evento di Bjork e ti aspetti che canti le canzoni di Bjork, o a un DJ set di Bjork e ti aspetti un DJ set coerente, i BPM sono altissimi, le robe. E questo però è un disco ufficiale di Bjork, Atopos, anzi è stato il singolo che di fatto ha anticipato Fossora, il suo lavoro del 2022, però non è, insomma, come dire, facile da ballare nemmeno questa cosa qua. Ma del resto, come giustamente dicevamo, Bjork ormai è nella fase faccio quello che mi pare e io non mi sento di dirle nulla. Jack, Radio Popolare, voltiamo pagina e veniamo a occuparci del Ravenna Festival, che quest'anno in parte si fonde con il Festival delle Culture e dedica uno spazio particolare alla musica e alla alle voci, alla musica dalla Palestina. Ce ne parla in questo servizio Marcello Lorrai.
Arrivato alla sua 18ª edizione, il Festival delle Culture, promosso dalla Unità Organizzativa Politiche per l'Immigrazione e la Cittadinanza del Comune di Ravenna, è una manifestazione che si articola in decine di appuntamenti distribuiti in varie sedi e nel corso dell'anno, che propongono iniziative per le scuole, incontri con autori e studiosi, cinema, mostre fotografiche, teatro, concerti, con lo scopo di favorire la coesione sociale e migliorare la convivenza civile in collaborazione con numerosi interlocutori e con le comunità immigrate. In particolare, per rafforzare l'aspetto musicale della sua programmazione, dalla edizione 2024 il Festival delle Culture ha stabilito un importante rapporto con il Ravenna Festival, rassegna con cartelloni di alto profilo e con una storia di grande prestigio iniziata nel 1990. In un panorama in cui sul piano della cultura e dello spettacolo le proposte che danno spazio alla Palestina certo non abbondano, è proprio in stretta collaborazione con il Ravenna Festival che il Festival delle Culture in aprile e maggio si distingue coraggiosamente presentando 4 concerti sotto l'intestazione Voci e Musica dalla Palestina. Nonostante il Ravenna Festival abbia fin dai suoi primi anni dato ampio spazio alle musiche del mondo mediterraneo, del Medio e dell'Estremo Oriente, spiega Franco Masotti, co-direttore artistico del Ravenna Festival, era rimasta una importante lacuna, quella della Palestina e del suo sfortunato popolo. Ora, grazie alla partnership con il Festival delle Culture, possiamo proporre, e in un momento così tragico, la prima rassegna mai realizzata in Italia dedicata alla diaspora palestinese, con 4 significative e significativi artiste e artisti di diversa area stilistica. Primo appuntamento il 24 aprile al Teatro Rasi, con Rashan Haas, giovane vocalist e chitarrista, che si esibirà in trio con basso e batteria. Di famiglia con origini in un villaggio dell'Alta Galilea, nata e cresciuta ad Haifa e berlinese di adozione, Rashan Haas riflette sull'identità come problematico mosaico e, senza vincoli stilistici, cerca di volta in volta la dimensione più congeniale per quello che vuole esprimere, dalla dimensione cantautorale fino all'elettronica. Al Teatro Alighieri gli altri 3 appuntamenti. Il 23 maggio sarà di scena Camilia Jubran, figura imprescindibile della musica e della cultura palestinese contemporanee. Artista carismatica, già dagli anni 80 voce principale di Sabrin, pionieristico gruppo palestinese di Gerusalemme Est, Camilia Jubran ha aperto la sua ricerca alla sperimentazione anche radicale e all'improvvisazione, ed è una influenza decisiva per molti protagonisti della scena medio orientale. Il 24 maggio sarà la volta di 47 Soul, gruppo di elettro hip hop formato nel 2013 da musicisti di diversa provenienza ma tutti di origine palestinese, che si è affermato come uno dei gruppi arabi di punta sul piano internazionale. La varietà delle forme che la musica palestinese ha assunto, trovando nella condizione diasporica un impulso a declinazioni fortemente contemporanee del proprio senso di appartenenza, sarà infine ulteriormente confermata il 25 maggio con il concerto di Bashar Murad, figlio di Said Murad, fondatore dei Sabrin. Bashar Murad è artefice di un pop ironico e nutrito di suggestioni cosmopolite, corredato da brillanti clip che, mentre in maniera sbarazzina pone interrogativi quanto mai seri sulle società in cui viviamo e aborda tematiche LGBT non scontate nel mondo arabo, non dimentica però di evocare la questione del popolo palestinese.
Dai, la voce di Camilia Yubran, che sarà appunto live all'interno di Voce Musica dalla Palestina nel contesto del Ravenna Festival a maggio, il 23 maggio, al Teatro Alighieri di Ravenna, evidentemente. Ringraziamo Marcello Lorrai per questo servizio. Chiudiamo qui la prima mezz'ora di Jack di questo mercoledì 9 aprile. Poco più di un minuto e mezzo di pubblicità, però, e torniamo nella seconda mezz'ora, ospite ai nostri microfoni Franco 126. State lì.
Questo è Jack, Radio Popolare.
Separano due strade, un lungo mare di semafori, un cielo tutto da rifare, che sfiora le punte degli alberi e non ha senso continuare, tanto resterebbe uguale, voglio altro a cui pensare, siamo stufi di combatterci ed ora vago per le vie, e continuo ad inciampare nelle mie malinconie, in un freddo siderale, ci meritavamo un gran finale. Sul più bello ha preso a grandinare, ma tra tutti
tutti i futuri possibili. Il destino ha scelto quello in cui dividerci, ed eravamo impossibili e non riuscivamo a deciderci. E anche se ho chiuso ho imparato a conviverci, sento arrivare comunque gli spifferi da finestre invisibili, da tutti i futuri possibili. Aspettare mentre i giorni si ripetono, guardo le certezze di una vita che si crepano. Io rimango sulle mie, dicono dovrà passare, sono solo dicerie, brucio addosso più del sale. Il ricordo non mi lascia andare e mi segue sempre come un cane. Ma tra tutti i futuri possibili, il destino ha scelto quello in cui dividerci, ed eravamo impossibili e non riuscivamo a deciderci. E anche se ho chiuso ho imparato a conviverci, sento arrivare comunque gli spifferi da finestre invisibili, da tutti i futuri possibili con te. Sempre prima di me, esci in fretta e non fai in tempo neanche a bere il caffè. Un altro in cui sei sempre via, e casa tua è anche casa mia. Uno in cui abbiamo un moto, un figlio e un cane, e una pila di bollette da pagare. In cui non ti ho mai detto una bugia, e non si è mai spenta la magia. Certi ricordi rimangono nitidi, ma troppo spesso non sono attendibili, lasciano segni invisibili in tutti i futuri possibili.
Futuri possibili, il brano di 126 con cui apriamo la seconda parte di Jack di oggi, e anche il titolo del nuovo disco di Franco 126. Franco 126, ben ritrovato su Radio Popolare. Che bello averti di nuovo qua. Ogni tanto è bello tornare a fare il punto con te. Lo si fa dopo un bel po' di anni a sto giro. Credo ci sia una pandemia in mezzo.
Sì, c'è una pandemia in mezzo, però ci eravamo visti pure con Love Gang, se non sbaglio.
È vero, ci siamo visti con Love Gang. Però sì. Lì c'era un esercito di persone. Eravate in gita scolastica.
Eravamo in gita scolastica, in campo scuola, sì.
Esatto.
Sì. Eravamo in sette.
Era una situazione un pochino diversa.
Sì, cioè, forse per te più impegnativa. Per me sicuramente di meno.
Certo, anche per una questione proprio di... come dire, minuti di parlato.
Sì, esatto.
Invece qui c'è parecchia roba da raccontare, anche perché hai dato al tuo ultimo lavoro un titolo che improvvisamente è diventato impegnativo, perché guarda al futuro e quindi e arriva in un momento in cui si fa un pochino fatica. Si è molto concentrati sul qui e ora, e il futuro mette un pochino di ansia. Ti volevo chiedere innanzitutto, poi arriveremo a parlare anche delle tante collaborazioni che compongono il lavoro, che però rimane un lavoro con una forte identità musicale, soprattutto sonora, sì. Tua. Da dove sei partito per questo viaggio qua?
Beh, sono partito innanzitutto da una storia personale, cioè questo disco è più che un'idea di fondo, un concept vero e proprio, avevo delle cose da dire, quindi ho cominciato a scrivere queste cose. È stato un disco che appunto, il disco precedente l'ho fatto nel 2021, e ci è voluto un po' di tempo perché mi tornasse la voglia di scrivere, quindi non ho rincorso una roba che non stava arrivando. Ho fatto altre robe, come appunto ti dicevo il progetto con la Love Gang, e insomma quando ho sentito che avevo delle cose da dire ho cominciato a scrivere i brani, e poi alla fine ho visto che c'era un filo rosso che era quello un po' dell'amore e del destino, e mi piaceva questa chiave dei futuri possibili. Il disco, insomma, racconta le sfaccettature dell'amore, diciamo il come posso dire, l'addio in tutte quante le sue facce, quindi le sue contraddizioni, la voglia di ricominciare, la voglia di anche di ritornare sui propri passi, l'accettazione, il senso di colpa, tutte quante quelle fasi lì. Quindi mi piaceva parlare appunto di una roba così e di farlo in una maniera estremamente sincera, come credo che appunto sia uscito fuori.
È assolutamente uscito fuori, e infatti una delle cose che colpisce, secondo me, al netto del fatto che tu dici, beh, non è che sia un concept album, però in realtà si sente un filo conduttore abbastanza importante, ed è anche il fatto che sia un disco molto personale.
Sì.
Un disco molto personale e anche molto condiviso. Tante sono le voci che ti accompagnano in questo sì. lavoro, però evidentemente molto selezionate, cioè c'è tanto del suono che ti assomiglia anche nelle persone che ti circondano, anche quando uno magari non lo direbbe. Come innanzitutto, come ti è venuto in un progetto così tuo di chiamare tutte queste voci?
Beh, allora innanzitutto c'ho ho chiamato vari artisti da due mondi differenti, che sì. sono quello più cantautorale e quello più hip hop. Quindi ho chiamato Keitama e Lea dal mondo un po' più appunto rap hip hop, invece Fulminacci, Giorgio Poi e Coez dal mondo un po' più cantautorale. Sono tutti quanti artisti che a modo loro mi somigliano, più che altro per l'attitudine al modo di vivere, secondo me, la musica di base, e anche che credo avessero la sensibilità giusta per inserirsi su un mio progetto così personale, senza snaturarlo, senza sviare l'attenzione dalle tematiche e dalla chiave che gli stavo dando. Sono di fondo tutti quanti amici, persone che conosco, a parte appunto Elea, che comunque è un artista giovane che ci siamo soltanto incrociati e che rispetto moltissimo, però diciamo che questi sono cioè le mie scelte sono fondamentalmente per questi motivi.
Sostanzialmente molte delle voci sembra davvero, con molte delle voci che ti trovi quasi a casa, quasi
sì,
fossi
così
con loro in famiglia, è così. Ci sono personaggi chiave, uno dei quali sei tu, secondo me, e l'altro è giustamente Coez, che proprio riescono, secondo me, a rappresentare entrambi questi lati, il cantautorale sì. e quello hip hop. E secondo me questa cosa è molto hip hop, cioè nel senso il riuscire ad abbracciare anche le radici che...
Certo.
che noi portiamo culturalmente è il nostro modo di vivere, no?
Certo, ma non ci scordiamo che l'hip hop poi ha sempre attinto da vari generi, cioè il sampling poi di fondo
è nato
che
così.
È la base dell'hip hop, sì. attinge da vari generi, varie altre culture, quindi c'è non c'è niente di più hip hop, secondo me, che appunto sperimentare e lasciarsi guidare da questa cosa qui. Quindi l'attitudine per me sarà sempre quella hip hop, anche nella scrittura, nell'approccio, quello, vengo da lì, e quindi è normale che lì ritorno.
È una cosa che venendo da lì si sente comunque,
certo.
arriva all'orecchio. E poi c'è Lea, che ha un'altra provenienza, anche geografica se vogliamo,
sì.
generazionale, e però ha un modo allo stesso tempo incredibilmente, perdonami il gioco di parole, credibile,
certo.
e anche una sua delicatezza, mi viene da dire,
certo.
Che la fa stare perfettamente a casa, no? Anche
sì,
in un
sì.
progetto del genere.
No, ma lei è assurdo, perché c'ha probabilmente c'ha degli ascolti simili ai miei, no? C'ha comunque quel background anche old school anni 90, cioè si sente proprio quelle influenze lì, e nonostante appunto siamo di due generazioni differenti, ti fa capire quanto sia proprio l'hip hop di quegli anni sia iconico, e siamo no, sempre portati un po' a rivedere quella roba lì come uno statement in qualche modo.
Sì,
sì, lei comunque è bravissima, mi piace molto questa attitudine chill che ha, che è anche simile alla mia in un certo senso, no? Lei è un modo molto, molto rilassato di stare sul tempo, non lo so, per me è uno degli artisti più interessanti, gli auguro di fare un grande disco.
Sì. Tra l'altro, come con te in comune questo, è anche il fatto di dire in maniera chill e molto rilassata a volte delle cose anche belle,
anche pese, sì,
belle,
certo.
belle pese. Il brano comunque all'interno del disco, quello con Elea, si chiama Occhi Ingenui e ce lo andiamo ad ascoltare.
Quello che credo e che credevi è una bugia che non sta in piedi. con i tuoi grandi occhi ingenui mi vedrai scomparire, neghi, ma non è più come volevi, me ne andrò via verso altri cieli. Con i tuoi grandi occhi ingenui mi vedrai scomparire.
Yeah. Tu mi vedi scomparire come Castaway, come qualche padre che non vede il figlio crescere. Non è colpa tua, davvero non riesco a crederti. Confessi tutto mentre penso, non può essere. Non mi reggo in piedi come bugie, non lo vedi che ci sono altre vie per non farsi del male. Mille scuse inventate, ma non sistema niente o mi dispiace. Ora il cielo piange, io vado verso altri lidi. Nascondo i difetti e tu li fai riapparire. Ci penso mentre torno a casa in taxi. Non voglio più litigare per strada come due gatti.
Vedi, quello che credo e che credevi è una bugia che non sta in piedi. Con i tuoi grandi occhi ingenui mi vedrai scomparire, neghi, ma non è più come volevi. Me ne andrò via verso altri cieli. Con i tuoi grandi occhi ingenui mi vedrai scomparire.
Io ti conosco e lo capisco quando inventi scuse, anche se adesso ti nascondi dietro a lenti scure. Hai preso strada, hai fatto scelte che non senti tue, e ora sorridi come niente ma non sembri tu e... Non sai che cosa sbagli, non riesci a leggere la strada scritta sopra i palmi. È dura non dannarsi e dai la colpa agli altri. L'amore dura giusto il tempo di una corsa in taxi. Segui le luci che corteggiano la sera, le nubi sfrecciano a velocità crociera. E un po' ti illudi ma non tornerà com'era. Aspetti soltanto un cambio di scena.
Vedi, quello che credo e che credevi è una bugia che non sta in piedi. Con i tuoi grandi occhi ingenui mi vedrai scomparire, neghi, ma non è più come volevi. Me ne andrò via verso altri cieli. Con i tuoi grandi occhi ingenui mi vedrai scomparire.
Occhi ingenui, Franco 126 evidentemente, ed Elea sulla traccia, il disco di Franco 126 si intitola Futuri Possibili. C'è stata evidentemente un'evoluzione, noi ci conosciamo da certo. Polaroid, per cui in questo lavoro per esempio, anche a livello umano, proprio nelle tematiche che affronti si nota anche una maturazione del punto di vista, no? Relativamente certo. All'amore, a determinate cose. Quanto è stato importante per te a livello personale fare un lavoro del genere, fare un disco del genere?
Ma è stato sì, sicuramente molto importante. Mi ha aiutato chiaramente a mettere in luce certi aspetti. E poi chiaramente, come succede quando prendi il via con le canzoni, non neanche tanto te ne rendi conto di quello che stai facendo. Poi a un certo punto ho visto il disco con una certa distanza anche dal vissuto e ho visto appunto che avevo messo un po' sul piatto anche tanto di me. Cioè un disco che mi mostra molto nella mia fragilità, anche troppo forse, e quindi niente, mi ha anche un po' spaventato questa cosa. Poi però ho pensato che appunto un disco non fa altro che poi riassumere un periodo di vita, no, in cui lo scrive. Il mio periodo di vita era questo, quindi ho fatto anche pace con questo aspetto e ho deciso, insomma, io.
Non ricordo quale dei miei contatti social abbia commentato il tuo disco dicendo: io non capisco Franchino come faccia a dire tutte quelle cose di se stesso senza essere paralizzato dall'ansia. In realtà è una cosa che probabilmente, come tu hai detto, sì, a un certo punto emerge. Tu sei riuscito a superare.
Ma sì, ma uno deve essere onesto con se stesso.
Certo.
No? Voglio dire, non si deve neanche vergognare. Poi chiaramente io non sono soltanto quello che esce fuori dal disco.
Certo.
Ho cercato di mettere in luce appunto quello che è uscito fuori sono i miei aspetti più fragili, la mia insomma la mia visione di questa storia finita. Però cioè, è chiaro che ci sono tante sfaccettature. Poi nella musica ogni volta emerge qualcosa di diverso. Come nel disco precedente con la Love Gang sono emersi tutti altri aspetti che hanno magari meno a che fare con l'interiorità nel senso più stretto, e quindi cioè, ogni volta uno decide su cosa mettere l'accento, certo. Questa volta l'accento è su questa cosa qui.
Si vivono anche fasi diverse della vita, certo. Dopodiché una delle cose fondamentali è che tu fai una narrazione molto personale, ma in sì. realtà un po' di coraggio servirebbe un po' più a tutti, ma più che altro per parlare con noi stessi, per riconoscerci certo. determinate cose che non sono debolezze fine a se stesse, sono passaggi della vita, a volte sono situazioni, momenti, come giustamente
sono
dicevi. A proposito invece dell'ultima volta che ci siamo visti, quanto serve portare a livello diciamo anche proprio di esperienza delle fasi così condivise come il progetto con la Love Gang per poi immergersi in un lavoro, tornare a un lavoro personale anche musicalmente?
Beh, guarda, innanzitutto la cosa della Love Gang era un progetto che avevamo in cantiere da un secolo,
sì.
Quindi sarebbe prima o poi giunto il momento, e il momento è stato appunto nel 2023, ma è stato importante anche per me perché appunto in quel momento magari non avevo voglia di immergermi in un progetto più mio, banalmente avevo meno cose da dire rispetto appunto all'anno successivo, e quindi è stato importante appunto fermarsi un po', a capire da dove vengo, da dove veniamo, e portare avanti più che la mia visione personale e il mio punto, una visione collettiva, che è quello che poi abbiamo fatto con Cristi e Diavoli, che è un progetto appunto che poi è piaciuto tanto e che credo che abbia anche messo un punto su noi come gruppo e anche su Roma come città, e quindi sì, mi auguro che prima o poi riusciremo a fare un seguito, insomma adesso non è in programma, però siamo tutti molto divertiti, cioè è stata forse l'esperienza che musicalmente mi ha arricchito di più, perché fare la musica con i propri amici non c'è niente di più bello.
No, e poi secondo me anche con questa coscienza giustamente da te citata, cioè l'idea di riuscire a rappresentare un po' anche Roma, le sonorità di Roma, certo. portando tutto quello che quella città è certo. e rappresenta a livello musicale, ma anche cantautorale, e questo lo si trova anche tanto nel tuo disco. Volevo chiederti che tipo di approccio, abbiamo parlato tanto un po' dell'approccio testuale, quindi del periodo che hai vissuto, certo. a livello musicale come è stato composto questo disco, come hai lavorato?
Allora, questo disco è tutto quanto prodotto da Golden Year, che è un produttore di Roma, e quindi per la prima volta in un mio progetto solista faccio le cose insomma, a casa. La direzione è affidata a lui, a Wism, che è un musicista che appunto lavora con me, e ha prodotto tutti quanti i brani, e devo dire secondo me qua mi ha aiutato anche un po' a spaziare, perché essendo poi la tematica più o meno sempre la stessa, invece abbiamo spaziato un po' tra i generi, qua c'è appunto sia la mia matrice più cantautorale sia quella più pop, e ci sono addirittura dei pezzi con dei BPM trap, e un pezzo un po' più rock che ricorda un po' le robe di Rehab di Ketama, paradossalmente, quindi niente, è stato divertente lavorare con lui, perché abbiamo proprio spaziato, ci siamo molto divertiti, abbiamo fatto tanti pezzi, una ventina di canzoni, e poi abbiamo scelto quelle che appunto ci sembravano più coerenti con poi il filo rosso. Ho anche lavorato con degli amici, degli autori che mi hanno aiutato su alcune visioni, su delle melodie, e perché appunto volevo un po' uscire dal seminato e dalle mie soluzioni melodiche. Soprattutto l'approccio testuale poi rimane sempre quello principalmente mio, perché appunto mi piace portare il mio stile e la mia visione dal punto di vista della scrittura, che è molto caratteristica, e in questo caso anche un po' più sul quotidiano e un po' meno onirica come era nel disco precedente. Quindi sono tornato un po' a una scrittura di questo tipo. Mi sono veramente molto divertito a fare questo disco, devo dire. È stata un'esperienza proprio figa. Ho anche un po' cambiato l'approccio. Ecco,
questo disco è un disco che ascoltandolo si sente un po' questa cosa, e si sente il fatto, lo abbiamo già detto tante volte, che ci sei tu, ma soprattutto che non è un disco un po' forzato. È certo. un periodo in cui chi fa il tuo mestiere ha un po' questa costante FOMO intorno, no?
Certo.
L'idea di devo continuamente apparire, non posso. E intorno a te effettivamente un po' iniziavano a scriversi delle cose: ma quando è che torna Franco? Certo. Ma un disco di Franco? Tu a livello personale un po' l'avvertivi sta cosa? L'hai avvertita? Oppure sei uno che la gestisce in modo tipo proprio... non mi interessa, arrivo quando devo arrivare.
Ma chiaro, inevitabilmente uno un po' l'avverte. Poi fortunatamente lavoro con delle persone che riescono anche a farmi capire che non è importante questa cosa e non c'è questo rischio. Cioè la mia etichetta a un certo punto mi ha detto: tu mettici il tempo che ci devi mettere, perché non c'è nessuna fretta, non c'è nessun. Cioè, sei molto atteso, nel senso, quando sarà il momento, vai con il disco. Ovviamente credo che in questo momento storico la presenza sia importante, ci devi essere, però dipende anche dal tipo di progetto che hai. Io, che sono uno che sta molto sui testi, sulle parole, cioè, sarebbe forzare una cosa. In generale, come ho già detto prima, per me è importante la sincerità nei dischi che uno fa. Quindi devi mettere veramente te stesso. Se fa parte di te questo istinto e questa voglia di cacciare fuori tutto il tempo, ben venga. Ma se non hai questo approccio, è meglio che appunto segui la tua visione e metti il tempo e la giusta cura nelle cose.
Se non hai questo approccio, o se non è quel momento, perché magari uno ha una fase in cui è overproduttivo, esatto. E altre no, esatto. Perché semplicemente non è il momento di tirar fuori.
Bisogna rispettare esatto. proprio il proprio spirito.
Che periodo è stato per te invece da un punto di vista degli ascolti? Che tipo di ascoltatore sei oggi?
Ma guarda, paradossalmente quando ho scritto questo disco non ho sentito tanta musica. E solitamente invece poi sentivo qualcosa. Per dire, il disco della Love Gang ho sentito tanto appunto rap anni 90. Nel disco precedente ho sentito tanto cantautorato. Questo periodo non ho sentito molto. Ma adesso sto ricominciando ad ascoltare un po' di musica. Sto un po' scoprendo. Sono un po' tornato su Dylan, su Tom Waits, su Leonard Cohen, su quei cantautori autori lì, e mondi un po' più blues anche, no? E quindi sì, mi piace in questo momento sentire quella roba lì.
Hai visto il film su Dylan?
No.
Sai che neanche io. No. Era proprio una domanda di curiosità del tipo com'è, ma
non l'ho visto. Esatto, dovrei.
Magari, esatto, andremo a rimediare. Grazie mille Franco,
grazie,
un grandissimo abbraccio e alla prossima.
Alla prossima.
Fa sempre un po' più buio prima dell'alba, prima che il sole porti via ogni domanda. Quando i tuoi occhi hanno incontrato i miei, li abbiamo abbassati entrambi, nemmeno te ne accorgerai, e un altro vestirà i miei panni. Fa sempre un po' più buio prima dell'alba, quando un addio si ferma in cima alle labbra. Adesso che una lacrima scende furtiva ed ogni cosa scivola via tra le dita, sembra davvero sia finita, sarà per un'altra vita. Sei andata via nell'arco di un minuto col tuo vestito scuro, bella come nessuno. Mi hai lasciato un senso di incompiuto, uno sguardo disilluso e un'ombra di profumo. Sembravi così triste che ho avuto l'impressione che il mondo si zittisse, non trovasse le parole, che fossero sparite, finite chissà dove, nascoste in piena vista come le persone sole. E questa scena credo di averla già vista, ho l'impressione di conoscerne già il seguito, ma questa volta sembro io il protagonista. Ci deve essere un equivoco, ricordo ancora, mi aspettavi sui binari, ho quell'immagine dietro alle palpebre, i tuoi pensieri sono in mano a degli estranei che non sanno che farsene, ma pensa te, e siamo ancora in tempo per prendere quel treno, scappare via da tutto, verso un futuro ingenuo, dove non ci sono le antenne a complicare il cielo, ed ogni giorno grigio scompare nel sereno. Lo so, è una fantasia, mi basta il tuo riflesso. Fa sempre un po' più buio prima dell'alba, prima che il sole porti via ogni domanda. Quando i tuoi occhi hanno incontrato i miei, che abbiamo abbassati entrambi, nemmeno te ne accorgerai, e un altro vestirà i miei panni. Fa sempre un po' più buio prima dell'alba, quando un addio si ferma in cima alle labbra. Adesso che una lacrima scende
scende furtiva ed ogni cosa scivola via tra le dita. Sembra davvero sia finita, sarà per un'altra vita.
Prima dell'alba, Franco 126 dal suo ultimo disco Futuri Possibili, di cui abbiamo appena avuto la fortuna di parlare con lui, come a tornare a fare un po' il punto sul suo percorso, perché ogni tanto ci vuole quello personale, quello che si intreccia ovviamente con la 126 in generale come crew, che di fatto ne ricalca parte dell'identità. Sono le 14:56 minuti, siamo quasi in chiusura della puntata di Jack di questo pomeriggio e intanto rispondo a un messaggio che è arrivato durante l'intervista e che mi ero un po' perso e che chiedeva di ripetere il titolo della canzone andata in onda a metà dell'intervista, sempre da Futuri Possibili, il disco di Franco 126. Il brano era insieme a Delea e si chiama Occhi Ingenui, bellissimo brano, ma un disco di cui comunque in generale consiglio l'ascolto, perché soprattutto se si sta attraversando una fase un pochino difficile, lo so, a volte può sembrare proprio il classico dito nella piaga, ma la musica è uno strumento che aiuta, no, ad affrontarli determinati dolori, a farci sentire meno soli nella condivisione anche emotiva con un artista che le cose riesce a raccontarle, a metterle lì nero su bianco, a volte attraversare certi malesseri può essere utile. Chiudiamo questa parentesi piena di così cose, letture personali che potrebbero rimanere un po' lì dove sono, e oggi, prima di dare la linea a Elisa Gracci, chiudiamo con un messaggio che ci sentiamo di condividere con voi, ma prima vi ricordo che se avete altre curiosità come quella dell'ascoltatore che chiedeva il suo messaggio con Grazie Io, chiedendo del brano andato in onda, trovate intanto il podcast sul sito e sull'app di Radio Popolare, così la puntata ve la potete riascoltare tutta con comodo e sentirle anche contestualizzate le canzoni che sono andate in onda. Oggi abbiamo parlato di parecchie cose, quindi radiopopolare.it, l'app di Radio Popolare e tutti gli aggregatori di podcast online, cercate Jack e lo trovate. Se invece siete interessati ai brani andati in onda, rimando a Spotify, al mio profilo che è quello di Matteo Villacci. Lì ci sono una marea di playlist divise con giorno per giorno, con le date. Trovate in ogni playlist tutti i brani andati in onda, li trovate lì su Spotify, o se siete più comodi potete seguirmi su Instagram, Matteo_Villacci, @Matteo_Villacci, e lì ogni giorno nelle stories tutti i brani. Comunque forse Instagram è più comodo, Matteo Villacci su Instagram. La linea tra poco, Elisa Gracci, come vi dicevo, ci lasciamo con un messaggio da parte di Radio Popolare. Noi torniamo domani a partire dalle 14 come ogni giorno fino alle 15. Un abbraccio a tutti, ciao.
Articolo 48 della Costituzione. Il voto è personale, eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è un dovere civico.
8 o 9 giugno, 5 referendum in Italia. 1 sul diritto di cittadinanza, 4 sui diritti del lavoro.
Serve il quorum.
8 e 9 giugno, diritti al voto.
Tutte le info su radiopopolare.it.